Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, ben ritrovati in diretta dopo un giorno di pausa per il 25 aprile. Torna Palla in Tribuna e allora ci avviciniamo piano piano in realtà alla partita con il Benevento, perché si giocherà non nel weekend bensì lunedì 1 maggio alle ore 15. C'è un po' di tempo in più dunque per tutti, per il Parma ma anche per noi addetti ai lavori, per preparare, comunque avvicinarci a questa partita che è la quart'ultima giornata della regular season della Serie B, quindi anche per il Parma, una Serie B che insomma si avvia alla conclusione del campionato, la fase ovviamente che anticipa playoff e playout, con qualche cosina da chiarire. Dopo approfondiremo anche col servizio di Marco Balestrazzi. Insomma, innanzitutto c'è la questione della penalità del punto al Parma. Siamo in attesa in questa settimana dovrebbe essere quella buona, qualcuno se l'aspettava già la sentenza per la settimana scorsa, il punto dovrebbe essere tolto, perché poi di un punto alla fine dovrebbe trattarsi, non due, in quanto il Parma, come sappiamo, insomma, ha dimostrato la sua buona fede. È stato un semplice errore materiale quello del mancato rispetto dei termini per il pagamento dell'IRPEF di febbraio, quindi come è successo al Genoa dovrebbe essere uno solo il punto di penalizzazione ai crociati di Fabio Pecchia. Sarebbe stato, avremmo volentieri fatto a meno anche di questo piccolo ostacolo, però speriamo che non incida sul cammino del Parma, sulla classifica del Parma. Speriamo che non incida veramente in alcun modo, anche se qui ogni punto conta veramente. Poi c'è il discorso della Regina. Attenzione, perché Regina penalizzata di 3 punti, c'è in ballo un ricorso che potrebbe addirittura far slittare la data dei playoff. Poi addirittura adesso il Bari reclama la ripetizione della partita contro il Pisa, perché nel fallo di mano, nell'azione che ha portato al fallo di mano, costato il rigore al 90esimo praticamente al Bari, con il quale poi ha vinto, costato il rigore contro il Pisa naturalmente, l'arbitro aveva toccato la palla nello sviluppo dell'azione con la gamba, deviandone un po' anche la traiettoria, quindi, ma non ha fermato il gioco, quindi vedremo anche qui cosa succederà. Di certo questi episodi, insomma, episodi, ecco, che sono sotto le luci dei riflettori. Noi qui a Parma ovviamente ci siamo occupati e ci occuperemo ancora di dell'episodio che poi ha condizionato di fatto, per nostra fortuna, il match di sabato contro il Cagliari, quel fallo di mano di Azzi che, vabbè, io continuo a guardare il replay ma faccio veramente fatica a scorgerlo, bisogna quasi andare in fiducia se il giocatore brasiliano abbia sfiorato o meno il pallone. Mi resta ancora un po' oscuro, però insomma quello che importa, diciamolo così senza ipocrisia, è che poi quel rigore ce l'abbiano dato. Potrebbe essere stata anche la svolta della stagione, chissà. Tra l'altro, notizia di oggi, o meglio di ieri, il UEFA Football Board ha avanzato nuove proposte sui falli di mano. Certo, non mi sembra nulla di radicale, però secondo me, andando avanti così, non so come la pensiate voi, anzi magari scrivetemelo, così mi faccio un auto assist per ricordarvi il numero a cui scriverci via WhatsApp, è il 333-920-0170. A me personalmente questa regola sui falli di mano degli ultimi anni non è che mi piaccia particolarmente, nel senso che ci sono veramente troppi calci di rigore per dei tocchi palesemente involontari, braccia spesso anche abbastanza attaccate al corpo, ma soprattutto su palloni calciati da distanza ravvicinatissima. Penso appunto all'ultimo episodio che mi viene in mente, è proprio quello del costato il rigore al Pisa contro il Bari, insomma ci sarà stato, non lo so, un metro e mezzo tra il tiratore e il difensore che aveva ha colpito, o meglio il pallone poi ha colpito il suo braccio. Veramente bisognerebbe giocare legati come dei cotechini qui per non fare falli di mano, tanto che a volte mi sembra quasi che gli attaccanti puntino a colpire un braccio di un avversario più che non a fornire un assist vincente. Ecco, appunto, Antonio ci scriveva alle 14.05, l'ho visto adesso, chiede quando verrà confermato il meno 1 in classifica per la questione IRPEF. Come lo ribadisco, dovrebbe arrivare questa settimana la sentenza, vediamo. Intanto andiamo a leggere la classifica, vediamo un po', perché per ora naturalmente dobbiamo stare con quella che è la graduatoria di Serie B, che vede il Frosinone a 68, il Genoa a 66, il Bari a 57, Sud Tirol 53, Parma 51, Cagliari 48, Pisa 46, Regina 46. Qui ho una classifica che non so se è aggiornatissima, ma credo di sì, Modena 44, Palermo 44, Ternana, Ascoli 43, Venezia, Como 42, Cosenza 38, Cittadella 37, Brescia e Perugia 35, Spalle 34, Benevento 31. Verifico un attimo se questa, perché c'è un asterisco sulla classifica che ho guardato io e non vorrei che, fosse un errore, ma dovrebbe essere solo un refuso. Verifico immediatamente, sì, giusto, Pisa 46 punti, perché la squadra nerazzurra appunto ha perso con il Bari. E, tra l'altro, la vittoria del Bari, oddio, non penso che sconvolga il campionato del Genoa, però diciamo che sicuramente con un mancato successo dei Galletti, il Genoa, vabbè, anche il Frosinone, avrebbe avuto veramente a un passo la promozione diretta. A Bari qualcuno sostiene che continuino a crederci, obiettivamente 9 punti comunque dal Genoa mi sembrano tantissimi. Poi si parlava qui sulle frequenze di Palla in Tribuna lunedì con Marco Balestrazzi della possibilità che il Bari scavi un ulteriore solco sulla quarta, tanto da non fare i playoff. Dovrebbero essere 15 punti, se non sbaglio, mi sembra, anche questo mi sembra un po' fantascienza, però vabbè, così lo riportiamo per dovere di cronaca, ma credo sia molto 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 difficile. Messaggio di Vito che dice: buon pomeriggio a tutti, farò solo messaggi di sostegno come sempre con ottimismo fino alla fine, playoff compresi. A volte senti critiche tattiche da gente che non sa nemmeno tenere la palla in mano, zero polemiche, avanti Magico Parma, c'è bisogno di tutti e saranno tutti impegnati fino alla fine. Vito, una spruzzatina di polemica anche da parte tua ci sta, ma conoscendo il tuo equilibrio il tuo ottimismo lo accettiamo più che volentieri, ci mancherebbe. Oggi la Gazzetta di Parma, a firma Paolo Grossi, presenta un articolo in cui c'è un abbozzo di griglia playoff, o meglio, così sarebbero i playoff con la classifica attuale. Quindi primo turno in gara secca Parma-Regina al Tardini, semifinale con andata e ritorno, ovviamente Parma-Regina, l'eventuale vincitrice, contro il Sud Tirol. Dall'altra parte Cagliari-Pisa in gara secca e poi il Bari nella semifinale. Insomma, diciamo che io metterei la firma onestamente per un tabellone del genere, non so voi. L'ideale sarebbe raggiungere il Sud Tirol, o meglio superarlo al quarto posto per fare un turno in meno, però questo tabellone messo così, insomma, tutte le più... quelle che eviterei sono dall'altra parte, francamente, non so voi come la pensiate, Cagliari, Pisa e Bari. Poi vabbè, certo, lo so che qualcuno dirà inutile fare calcoli, fare pronostici, ma siamo anche qui per quello, insomma, possiamo assolutamente raccontarci, la Palla in Tribuna serve in fondo anche a questo. Detto ciò, riepiloghiamo appunto il discorso penalizzazioni, ricorsi e facciamo anche il punto in casa Parma con il servizio di Marco Balestrazzi.
È un finale un po' caotico quello che sta vivendo il campionato di Serie B. Oltre alle penalizzazioni ora c'è anche il caso Pisa-Bari. Il giudice sportivo non ha omologato il risultato della partita vinta sul campo dai pugliesi per 2-1. I toscani protestano per quello che loro giudicano un errore tecnico dell'arbitro Colombo, una deviazione che aiuta gli ospiti nell'azione del rigore decisivo. Un'eventuale ripetizione pare ipotesi remota, dipende dal referto del direttore di gara e dall'eventuale ammissione del proprio errore, oltre che dalla valutazione svolta dall'osservatore presente allo stadio. Sullo sfondo la Regina intanto ha depositato il ricorso contro la penalizzazione subita. Si resta ora in attesa della fissazione della relativa udienza di discussione davanti alla Corte Federale d'Appello. Non è un'eresia dire che i tempi della giustizia rischiano di far slittare i play-off. Forse di una settimana. La Regina sarebbe oggi, peraltro, l'avversaria del Parma. Parma che in settimana potrebbe perdere un punto in classifica per la nota vicenda dei ritardi nei pagamenti IRPEF. Quest'ultimo è forse il caso meno intricato, risolto da un probabile patteggiamento. Si attende solo la ratifica del provvedimento. Intanto la squadra di Pecchi ha ripreso gli allenamenti verso la trasferta di Benevento. I campani sono all'ultima spiaggia, sempre più vicini alla Serie C e con un solo risultato a disposizione. Nella vittoria sarà più in generale il tema di fondo delle prossime tre avversarie. Per Brescia e Spal vale lo stesso discorso, quasi.
Palla in Tribuna.
E insomma, così, situazione un po' intricata da capire, vediamo quale sarà il destino di questa stagione. Tutte cose che dobbiamo tenere monitorate, sono convinto che lo faccia anche Gianluca Zurlini, che è il nostro primo ospite. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Insomma, è una classifica con mille asterischi e mille punti di domanda questo. L'unica certezza, non so se definirla certezza, ma lo chiedo a te, è che il Parma ha iniziato finalmente a marciare come deve fare una squadra di alta classifica.
In realtà ha semplicemente fatto una serie di quattro risultati utili con tre vittorie e un pareggio, cosa che non era mai accaduta in intera era Krause. E che quindi è effettivamente, ma che dimostra come questa Serie B rispetto anche a quella della passata stagione sia molto più livellata verso il basso, tant'è che le due che hanno deciso di scappare, il Genoa rispettando il pronostico di inizio stagione e il Frosinone un po' a sorpresa, ma comunque era una squadra che aveva ambizioni, il Frosinone è scappato a metà campionato ed è se n'è andato, mentre per quanto riguarda il Genoa ha avuto un periodo di crisi e poi si è ripreso e ha iniziato a marciare da squadra ambiziosa di alta classifica e quindi loro sono già entrambe dirette in Serie A. A queste si è aggiunto il Bari, un po' a sorpresa, che non è, credo, possibile riprendere, quindi il terzo posto è fuori, diciamo, dalla possibilità del Parma. Il quarto è lì a due punti con un Sudtirol che oltretutto è una squadra che puntava una salvezza tranquilla ed è andata ben oltre le aspettative, per cui anche se siamo, diciamo, a tre invece che a due punti, comunque siamo a una partita di scarto, il compito del Parma adesso è cercare di vincerle. Non dico tutte, ma servirebbero almeno 9-10 punti in queste ultime quattro partite per arrivare ai playoff che ormai il Parma ha guadagnato, perché sì, non c'è la matematica, ma insomma, ma soprattutto per saltare il primo turno, che sarebbe comunque per il Parma insidioso, perché è vero che siamo in serie positiva, ma se analizziamo la partita con il Cagliari, la differenza è stata che il Parma è riuscito poi a segnare, diciamo la verità, c'è stato un rigore leggermente generoso, cioè un rigore di quelli che ci sono, ma che se te ne danno contro non sei felicissimo, ecco, almeno se l'avessero dato contro al Parma per il 2-0 del Cagliari io credo che qualche recriminazione probabilmente l'avremmo avuta, ma c'era, per carità, però e quindi però la cosa è andata per il verso giusto. Poi Mann ha deciso di fare il Mann, purtroppo sì, pochissime volte in questi due anni, perché mi dispiace per l'amico e collega Luca Ampollini, ma non è un campione qua a Parma, poi se andrà via non lo so se rimane qua, però in due anni e mezzo che qua non abbiamo mai visto giocare con continuità, con le sue potenzialità, ha delle potenzialità, ma i giocatori con potenzialità sono tantissimi, poi devono dimostrarle sul campo e lui finora l'ha fatto ben poco, però l'ha fatto al momento giusto e ben venga. Però anche lì attenzione, abbiamo avuto una difesa che ha preso un gol insomma un po' ballerino e rischiava di riproporsi il film di tante altre volte, cioè una squadra che prende un gol alla prima occasione utile degli avversari, preso questo gol, poi non riesce a rimontarlo e la fatica che fa il Parma ancora oggi a segnare è un dato di fatto inconfutabile. Al Parma manca un attaccante di riferimento, cioè la Padula sabato, credo abbia avuto due palle giocabili, in una ha segnato, poi errore di Buffon, errore di Cobal, non lo so, ma c'era e ha segnato. Noi se la palla va lì avanti non c'è nessuno, devi fare o l'azione individuale come quella di Mann oppure un'azione manovrata faticosissima dove alla fine se fai un po' di pressione riesci ad arrivare, quest'anno almeno a procurarti i rigori che lo scorso anno non vedevamo neppure col binocolo. Però attenzione, perché sia Benevento che Brescia che Spalle sono tre squadre che sono con l'acqua alla gola e quindi in questo finale di stagione, se andiamo a vedere i risultati, le squadre che sono in fondo alla classifica perdono molto meno di prima, perché i giocatori vanno in campo insomma molto molto motivati, per un eufemismo, e in più però sono squadre che difficilmente attaccano perché non costruiscono molto gioco, e il Parma alla parte all'andata con il Brescia contro queste squadre ha faticato molto, Benevento e Spal, ricordiamo bene le due partite dei Tardini, sì. Quindi attenzione, perché sono proprio le squadre contro cui Parma in questa stagione ha sofferto di più, perché se andiamo a vedere, infatti, a parte il Bari, tutte le squadre di alta classifica, noi Genoa e Frosinone vanno in Serie A, il Frosinone va in Serie A, 6 punti su 6 li ha persi contro di noi, il Genoa ne ha persi 3 su 4, ne ha guadagnato solo 1 su 6 disponibili, e però vanno in Serie A, E poi abbiamo Bari e Sud Tirol che sono un po' cose atipiche, ma con tutte le altre, Cagliari, Regina, eccetera, che sono di media o alta classifica, abbiamo fatto un sacco di punti. Li abbiamo persi contro le squadre di bassa classifica. Ovviamente non è un auspicio, però attenzione, perché il Benevento lunedì è vero che ha l'acqua alla gola, ma di certo non farà la partita che ha fatto il Cagliari a Tardini.
Infatti. Brando ci scrive: secondo l'immagine che ho visto su DAZN, la palla cambia direzione quando colpisce il polso di Azzi. Rigore netto. Ma netto per me è un'altra cosa, poiché no, ce l'abbiano dato e ci possa stare.
Sì. Ho detto che è rigore, ma allora, in epoca non VAR difficilmente ti danno quel rigore.
Ah, beh, sicuro.
Mettiamo i punti su lei. Adesso siamo in epoca VAR, quindi sono cambiati i parametri. Però mettiamoci una parte opposta: se ti danno un rigore contro così in una partita decisiva, non sei contento. Punto. Il rigore c'era, ma è un rigorino, cioè è uno di quelli che vengono dati perché poi il VAR certe zone c'è. Ah, bene, sì, mani, giusto, bene, perfetto.
Sì.
Chiuso. Però, insomma, diciamo che è andata bene, ecco, tutto lì.
Sì.
Niente da dire. Non ho detto che era un rigore
infatti,
a favore del Parma, ho detto che è un rigore sui generis, ecco, non è quelli che tutta la vita rigore 100%,
esatto.
Assolutamente, insomma, l'ha toccata con la mano, l'andiamo a vedere 100 volte, sì, toccata con la mano, poi va bene, così, è rigore, punto. Abbiamo, meno male che l'ha tirato Vasquez e non Biaida, perché sennò il cucchiaio, insomma, mi ha ricordato il cucchiaio di un altro... grande giocatore del Parma, Melli, che anche lui ha tirato un rigore col cucchiaio e non era andata bene neanche in quell'occasione.
Ecco, allora meglio che li lasciamo nel cassetto sti cucchiai.
Sì, forchette e coltelli, esatto. Me li devo impugnare.
Sì. Alessandro ci scrive: il tabellone migliore è proprio quello di questo momento, meglio non saltare un turno per non perdere ritmo, è meglio che Bari e Cagliari si scagnino dall'altra parte. Il problema sarebbe il ritorno della finale al San Nicola, perché prima Gianluca abbiamo commentato quel tabellone che ha proposto oggi Paolo Grossi sulla Gazzetta, cioè semifinale, o meglio quarti di finale, chiamiamoli così, in gara unica contro la Regina, poi la semifinale contro il Sud Tirol e dall'altra parte Cagliari-Pisa e poi il Bari. Anche a me, io sì, farei la firma obiettivamente per questo tabellone.
Ma sì, sicuramente sì, per noi sarebbe manna, ma attenzione perché... Proprio perché c'è questo tabellone io dubito che ci possa arrivare il Bari e penso fortemente invece, per me il Cagliari, anche se l'abbiamo battuto, rimane il principale avversario nella zona dei playoff. Ricordiamoci che ai playoff contano molto le qualità individuali delle squadre e a parte il Parma che elogiamo, appunto abbiamo alcuni giocatori che hanno qualità, non abbiamo l'attaccante ma abbiamo giocatori di qualità, la squadra che ha maggiori qualità sia in fase offensiva che a centrocampo è il Cagliari. Che è partito neoretrocesso, è partito per andare e quindi se noi trovassimo in finale il Bari sarebbe comunque un problema perché ci sarebbero 60.000 persone a San Nicola, ne ha 30-35.000 di media durante tutta la stagione, ma San Nicola tiene credo più di 50.000 posti e sarebbe stracolmo e quello insomma sarebbe uno svantaggio, però è una squadra sicuramente al di là dei risultati che noi abbiamo ottenuto contro di loro, che dire, un po' in fase calaccio, ma è una squadra che ha fatto più di quello che doveva, il Cagliari meno di quello che doveva e di solito quelli che hanno fatto meno di quello che dovevano, vedi il Monza l'anno scorso, poi nei playoff emergono e quindi l'anno scorso la finale Monza-Pisa, favorito nettamente in base al campionato, in base ai risultati, anche all'andamento dei playoff in Pisa, ma alla fine vinse il Monza grazie a prodezze dei suoi giocatori.
Assolutamente.
Non è lo stesso campionato. Comunque, questo sarebbe, cioè, se dobbiamo fare il primo turno secco, facciamolo con la Regina, che va benissimo. Ecco,
sì,
è una squadra che si adegua alle nostre caratteristiche. Insomma, ecco,
l'abbiamo sempre battuta.
Oltretutto, attenzione, adesso lo faremmo da quinto posto, quindi col pareggio potremmo passare, perché il problema era se arrivavamo dietro e quindi gara unica con necessità di vincere. Il Parma quando ha necessità assoluta di vincere fa un po' fatica. Ecco, quindi così sarebbe abbordabile. Dopo i playoff, insomma, sono un po' un altro campionato. Ecco, non ci si può far conto più di tanto sui valori messi in mostra del campionato, ma su quelli del momento il Parma è in crescita e quindi speriamo che lo confermi. Insomma, è stato un percorso faticoso, una squadra costruita male, purtroppo, però insomma, alla fine qualcosa sta uscendo, sono bastate appunto 3 vittorie e 1 pareggio e abbiamo risalito la classifica quasi come degli Sputnik. Se avessimo cominciato un mese prima, se, non dico per i due posti, ma il terzo sarebbe stato sicuramente il nostro.
Domanda di Gabriele per te, dice: Benevento, Spal e Brescia, dovendo vincere per forza, non concederanno più spazi al contrario delle partite di andata?
Non credo. Non credo, perché sono squadre sì che devono vincere, ma non hanno fatto, hanno fatto tutto il campionato in difesa, cioè non costruendo gioco. Il loro problema, forse il Brescia. Brescia per caratteristiche infatti è quella che noi abbiamo tranquillamente battuto con una delle migliori prestazioni, tanto in un periodo appena prima di Natale, prima della sosta natalizia, con una bella prestazione, ma il Brescia perché voleva vincere, e anche durante il campionato, perché il Brescia, ricordiamo, era partito con ambizioni di promozione, sì. Cioè, o comunque di zona playoff, per cui sì, sì. Ed è rimasto così. Benevento era partito un po' così, ma poi insomma è stato sempre in coda, ha cambiato 3 allenatori, forse 4, adesso ho perso il conto. Però,
anch'io
sì,
cioè, adesso c'è Agostinelli, addirittura Agostinelli, esatto, io l'avevo dimenticato.
Sì. Esatto,
con tutto il rispetto,
addirittura Agostinelli, ma insomma c'è passato di tutto, insomma, dagli allenatori esperti a Cannavaro, insomma, vabbè, però è un'annata, quando nascono sì, male poi sì, è sì. Così ma Benevento e Spal certamente no, perché già l'allenatore che ha, insomma, le caratteristiche che ha sono assolutamente di una squadra graziosa, che anche se vince ma non lo fa giocando. Benevento può darsi che si lasci prendere dall'entusiasmo. Io credo solo il Brescia sia una squadra che effettivamente, però il Brescia lo affrontiamo a Tardini, e quindi venendo a Tardini, Brescia bisogna vedere com'è la classifica per quando arriva, come saranno appunto del prossimo turno i risultati, ma potrebbe mettersi comunque sull'attesa. Ritengo saranno 3 partite comunque difficili, perché sono squadre che hanno gravi problemi, e se noi li sappiamo sfruttare, certo, se poi un'azione Mann entra in campo e fa un'azione come quella contro il Cagliari, il problema è risolto, sì. Voglio dire. Sto dicendo dal punto di vista della nostra costruzione di gioco, siccome non abbiamo il terminale davanti, se gli altri si chiudono, tic toc tac, però alla fine fatichi a trovare il bando della matassa. Siamo in crescita, speriamo che soprattutto, credo, Camarà, perché adesso parliamo di Mann, parliamo di Mian, ma quello che nell'ultimo periodo è stato decisivo per il Parma è stato Camarà, perché anche col Cagliari non ha segnato, ma il suo ingresso in campo nel secondo tempo ha cambiato volto alla squadra, cambiato volto tattico, tutto quello che voglio, ma le volate decisive, gli strappi, le cose che ha fatto Camarà, ha fatto vedere come quando aveva segnato e come in altre occasioni. Diciamo, nel rapporto qualità-prezzo è sicuramente il miglior giocatore in questo momento del Parma, rivelazione. Ecco,
allora,
basket, voglio dire, ma
No, sono d'accordo con te, lo ha dimostrato assolutamente anche Cagliari. Gianluca, prima di salutarti, provo, senza che ci addentriamo troppo in questo discorso che ci lancia Romano, dice: ma ricapitalizzare 100 milioni tutti gli anni restando in B è sostenibile? Lui si riferisce evidentemente, anche se il suo messaggio è un po' critico, al fatto che il Parma ha presentato il bilancio 2022, 98 milioni di perdite. In 2 anni Krause ha investito 324 milioni. Nel leggendo un po' tutto tra le righe c'è un po' già la risposta a questo radioascoltatore. Quando si dice che, cito, l'andamento economico sarà ineludibilmente condizionato dai risultati sportivi conseguiti, in particolare dal conseguimento della Serie A. Bisogna dire, Gianluca, che insomma, Kraus non ha lesinato un certo sforzo economico, questo mi sembra sotto gli occhi di tutti.
No, anzi, purtroppo molte delle critiche al Parma, perché tanti dicono ma adesso si sale sul calo vincitore. No, ma il problema è nato proprio dal fatto degli investimenti. L'anno scorso, quando siamo arrivati ai 12esimi, il Parma, come investimenti sul calciomercato, aveva speso il doppio del Monza, che poi era Berlusconi, quindi ed è arrivato al 12esimo, e il monte ingaggi di quest'anno del Parma è ampiamente più alto, ma non dico il doppio, ma sicuramente almeno un 30-40% in più della seconda squadra del campionato, che credo sia il Genoa, se non ricordo male. Quindi sono investimenti pesanti, che sono stati fatti con costi pesanti, e finora la resa era veramente deludente, perché insomma c'era qualcosa che non quadrava. Quest'anno almeno siamo arrivati ad avere un allenatore che è durato tutta la stagione, e va detto che anche Pecchia, nella sua solitudine pressoché assoluta, e questo purtroppo va detto, ha avuto un periodo in cui è andato un po' in crisi, secondo me, perché non riusciva più a trovare veramente il bandolo della matassa tecnico-tattica, insomma, del suo modo particolare di giocare. Ultimamente gli va dato atto che anche le sostituzioni, anche gli ingressi in campo, chi ha fatto partita titolare, poi chi è subentrato coi cambi, sono stati importanti per questo cambio di passo. In passato invece accadeva esattamente il contrario, metteva in campo giocatori della panchina e la squadra crollava. Non tanto fisicamente, perché fisicamente il Parma ha grandi problemi fisici quest'anno, ci sono stati nella prima parte della stagione fino a poco dopo la sosta natalizia, ma poi anche come infortuni siamo rientrati meno male, dopo due anni di tragedie e di spaventi nella media. È il Valenti che si fa male per il crociato, ma quello ci sta come combau, cioè quelli sono infortuni di gioco, erano infortuni muscolari, che adesso sono per fortuna rientrati, e quindi ci giochiamo questa finale. I playoff ci sono, quindi intanto i tifosi del Parma possono incominciare quest'anno a guardare le date dei playoff. Ricordo, la finale è l'11 giugno, quindi questo è una domenica, 11 giugno, quindi questo io ricordo quello, perché quello è il ritorno della finale, perché ricordiamo che una gara unica ai quarti di finale, quinta, ottava, sesta, settima, poi semifinali con l'ingresso in campo della terza e della quarta, e finali al meglio delle due partite, sempre senza rigori ma con supplementari, ma alla fine se c'è un pareggio passa la squadra che è meglio classificata in campionato, in quello conta la classifica regolare, diciamo della stagione regolare. Quindi insomma almeno quest'anno ce li possiamo vivere e speriamo insomma di poter andare avanti, e chissà insomma che il terzo posto della Serie A non arrivi attraverso un'altra bella impresa, perché magari anche era meglio andare su direttamente, ma giocarsela ai playoff e poi conquistare l'impresa in uno spareggio come è stato quello della Serie C, era una finale unica con l'Alessandria, alla fine poi rimane anche nella memoria collettiva, e fra 30 anni, come tra poco festeggeremo i 30 anni di Wembley e quest'anno i 50 anni dello spareggio di Vicenza, che portò il Parma dalla C alla B dopo uno dei primi, il primo fallimento vero dell'era moderna, magari tra 30 anni poi chi ci sarà, purtroppo non credo io, ma ricorderà questa
può essere, può essere.
Ma non è detto, lo dico scaramanticamente.
Giusto. Gianluca, grazie mille anche per questo riepilogo assolutamente prezioso. E incrociamo le dita e guardiamo, stiamo alla finestra, vediamo cosa succederà.
Speriamo che il primo maggio, festa del lavoro, porti bene ai lavoratori del Parma.
Caso. Che tra l'altro dal bilancio sono tanti come non immaginavo. Leggevo 74 fra dirigenti, staff tecnico, tantissimi.
Quasi 200 persone.
Sì, 200 persone. Sì, 200 persone.
È una ditta media, una media impresa,
grande, assolutamente. Si dice, d'altronde sono aziende, le società di calcio, è così. Grazie Gianluca Azzurrini, Gazzetta di Parma, presto.
Grazie Alberto a te e buon proseguimento di trasmissione.
Allora, prima di andare in pubblicità, tutti i vostri messaggi, almeno in parte. Allora, NB, il Sud Tirol dobbiamo superarlo, perché se arriviamo a pari punti per gli scontri diretti loro sarebbero davanti, quindi dobbiamo guadagnare su di loro 4 punti. Sì, e poi c'è il discorso anche penalizzazione, quindi 4 punti adesso, credo, adesso non ho ripreso la classifica per l'ennesima volta, ma questo penso intenda il radioascoltatore. Ampo 60 dice: il problema delle regole arbitrali come il tocco di mani è che sia chi legifera che chi le fa rispettare non ha mai giocato a calcio a buoni livelli, quindi escono regole cervellotiche che non premiano il bel gioco ma il caso. È hai ragione Ampo 60, adesso non so in quale misura, ma sicuramente una buona percentuale di ragione ce l'hai, sono d'accordo con te. Il rigore di Vasquez è andato dentro per miracolo, tirato da Cani. Sì, sono d'accordo con questo radioascoltatore, c'è andata bene. Quello è, per me è il peggior rigore possibile. Guardate, forse anche peggio di un cucchiaio, non lo so, siamo lì. Nel senso che se si tuffa così il portiere un cucchiaio non lo prende, ma il tiro di Vasquez rischia di prenderlo. Quindi attenzione, mamma mia, davvero. Penso l'avesse tirato anche Dybala ai mondiali un rigoraccio così basso e alto di una spanna o poco più. Veramente il peggior rigore possibile, almeno quando si tira centrali la prima regola sarebbe quella di alzarla. Poi, messaggio di... non è firmato questo. Cercare di arrivare più in alto possibile. Scusate, ma noi meno uno e la Juve e la Regina con tutte le cose che hanno fatto addirittura tolgono i punti di penalizzazione. Non diamo per scontato la vittoria di Benevento in casa con i bresciani. Il terzo posto è impossibile, il Bari è troppo spinto. Vedere Pisa-Bari e tutti i rigori che hanno avuto a favore quest'anno. Il primo clamoroso al Tardini. Beh sì, non era rigore quello del Tardini prima giornata, è vero, sono d'accordo con questo radioascoltatore. Poi che ci sia dietro una politica pro Bari, Vabbè, io qui insomma alzo le mani, non voglio credere a queste cose, altrimenti sarebbe veramente tutto più difficile. Insomma, non mi sembra adesso il Bari quella, poi l'hanno detto per tanti anni del Parma, quindi insomma è una cosa abbastanza sgradevole. Sul discorso dei punti a Pisa, a Juve, Regina, vabbè, attenzione, perché non è che sia finita qui, è la faccenda. C'era una domanda per Zurlini, provo a rispondere io, questo è Lorenzo. Siamo sicuri che si giocheranno sia i playoff che i playout? Con un distacco di punti importanti in classifica potrebbero non disputarsi. Beh, allora ci vorrebbero più di 14 punti per non fare i playoff, penso sia impossibile. Playout, se sono 4, se non ricordo male, potrebbe anche essere che non si facciano, però sono molto molto vicine le squadre in lotta, quindi vedremo. Luca mi ricorda che stasera c'è Inter Juve, e poi mi dice che uno dei due guardaline è Filippo Meli di Parma, assolutamente. Gli facciamo in bocca al lupo, veramente molto molto bravo Filippo Meli, assistente arbitrale internazionale, e non è un caso che faccia partite importanti. Altri messaggi li leggerò dopo la pubblicità, che siamo un po' in ritardo, a tra poco con nuovi ospiti, e continuate a scriverci ovviamente al 3339200170.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Subito un simpatico messaggio di Giorgio che dice: fra 30 anni festeggeremo con Zurlini lo scudetto con Malvasia del Castellaro. Ecco, peccato non averglielo letto in diretta perché aveva già messo giù, ma glielo giriamo, a meno che non ci stia ancora ascoltando. Daniele da Medesano dice: credo che l'attuale assetto con Zanimacchi e Benek sugli esterni sia il migliore, con Man e Camara pronti a entrare e a spaccare la partita. Allora, di questioni tecniche parliamo con uno dei nostri opinionisti più appunto tecnici che ci siano, è il consigliere di PPC Matteo Volpi. Ciao Matteo, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Sei d'accordo con questo radioascoltatore? Ti piacciono Zanimacchi e Benek sugli esterni? È l'assetto migliore secondo te o no?
Ma in questo momento i numeri dicono questo, perché insomma in queste partite stanno facendo bene. È vero che avere anche delle alternative come Man e Camara che entrano con quello spirito e magari non con lo spirito che ha avuto soprattutto Man con il Cittadella, è quello che fa la differenza secondo me, l'atteggiamento che ci mettono i giocatori che partono dall'inizio e quelli che subentrano.
Matteo, quanto c'è di Pecchia in quello che sta facendo adesso la squadra? Cioè, qualche critica se l'è anche presa Pecchia, devo dire, durante questo campionato?
Se l'è presa, ma se l'è presa con molta dignità e con molto orgoglio. Sì. Ha commesso, come commettono tutti, magari qualche errore, perché poi sai che i risultati sono quelli che denotano se sono stati fatti degli errori o no, però ha lavorato tanto, io ho assistito a qualche allenamento, magari anche con i giocatori che giocavano meno, sempre presente, sempre motivante, e questi sono i risultati.
Eh sì, assolutamente. Bisogna dire che adesso il Parma sembra... Ma cos'è che ha trovato, secondo te, il Parma per fare questa serie di questa striscia di quattro risultati utili consecutivi? Che non sarà chissà cosa, però ci mancava da tempo. Cos'è che era mancato, secondo te, fino ad adesso? Ammesso che l'abbiamo trovato, non lo so.
Sì, ecco perché.
Cioè, perché poi qui bastava che tu non so, senza quel rigore col Cagliari, non so se saremmo qui a fare gli stessi ragionamenti.
Sì, però se c'è stato l'atteggiamento che si è visto nella partita con il Cagliari e anche il messaggio che ha mandato Pecchia con le sostituzioni,
sì,
che ha mandato alla squadra, perché nessuno e molti in tribuna, insomma, quando si è infortunato Balog e ha messo dentro Dennis Mann, insomma, sono rimasti un pochino perplessi. Invece, secondo me, ha dato un messaggio positivo di coraggio alla squadra e poi gli episodi, la fortuna, insomma, bisogna anche andarsela a cercare. Quindi, secondo me, è stato bravo, ma è stato bravo soprattutto perché ha dato il messaggio alla squadra che si poteva vincere. E quindi, insomma, per un allenatore credo che siano fondamentali quelle cose. E aver trovato questa continuità di risultati è una cosa che è importante, perché ha fatto, secondo me, un grande lavoro, commettendo qualche inciampo in quello che è il percorso di ognuno. Perché ricordo che Guardiola ha sbagliato una finale di Champions League, che è il miglior allenatore del mondo. Quindi,
sì, sì. Chissà se la sbaglierà anche quest'anno, ammesso che ci arrivi. Vabbè, qui avremo tempo per...
Io spero di no.
Allora, io qui non mi esprimo perché, sai, qui la regista Simonetta Colligni è madridista, quindi dopo, se voglio che tutto funzioni bene, altrimenti potrebbe esserci qualche ripicca, no scherzo. Ma seguiremo, perché quest'anno, allora, l'anno scorso tra l'altro il campionato chiuso il 6 maggio del Parma era finito ben prima della Champions League, quest'anno con i playoff, anche palla in tribuna, lo dico anche a beneficio dei nostri radioascoltatori, seguirà il Parma ancora per un bel pezzo. Matteo,
no,
chi...
E poi in effetti...
Dimmi.
Alberto, in effetti insomma, la squadra è cambiata poco nei suoi interpreti rispetto all'anno scorso, quelle che sono cambiate è che quest'anno almeno ci giochiamo in playoff, è
sì,
vero che magari qualcuno storce il naso perché bisognava andare su direttamente, ma
no, ma noi ci accontentiamo
anni, esatto,
per il momento
passati, insomma, anche andarsi a giocare i playoff,
sì, cioè abbiamo dovuto fare un bel bagno di umiltà, diciamolo, anche noi tifosi, ecco, possiamo chiamarci così, addetti ai lavori, tifosi, insomma, a volte le due cose si compenetrano. Beh, tra l'altro, Matteo Volpi, bisogna anche dire una cosa, che adesso Pecchia sta avendo a disposizione praticamente tutti i giocatori della rosa, cosa che non era quasi mai successa, se non mai successa quest'anno, non è poco.
No, ma non solo quest'anno, negli ultimi tre anni si sfiorava in alcuni casi addirittura il comico, se non il tragico, perché c'erano una sfilza di infortuni muscolari che tutti ci chiedevamo se era colpa del campo di Collecchio, se era colpa di qualche cosa. E quest'anno, ma nella storia di Pecchia da allenatore, dice che nei gironi di ritorno le squadre di Pecchia, forse grazie anche al lavoro del suo staff, del preparatore dottor Ferrone, insomma, può darsi che porti nei gironi di ritorno ad avere una squadra sempre brillante. Quindi speriamo.
Che nel playoff dei tuoi sogni, quali avversari prevederebbe via?
Ma sai, fare tabelle, sentivo prima che parlavate di tabelle, io ricordo che anche il Napoli, quando ha pescato in Champions il Milan, erano tutti contenti e poi sono usciti. Quindi credo che le partite bisogna faticare in campo per vincerle, ci sono squadre magari di rango inferiore che ti mettono in difficoltà per caratteristiche, vedi su Tirol che è una squadra che ti può mettere in difficoltà perché sta tutta chiusa lì. Quindi non lo so, sicuramente l'importante sarebbe bello andarsi a giocare almeno la finale, però bisogna che tutto l'ambiente sia compatto e sia di aiuto alla squadra, che in questo momento, insomma, qualche soddisfazione ce la sta dando.
Lorenzo scrive: domanda per Volpi, e quindi te la faccio. Crede che in queste ultime partite schierare Juric sia un lusso? Lui dice: credo che in queste ultime partite schierare Juric sia un lusso. Il doppio mediano darà equilibrio e copertura, ma ora va accantonato. Deve giocare Camarà da profondità e pericolosità offensiva. Concorda?
fino a un certo punto, perché credo che Juric e Stevez, che Pecchi abbia trovato adesso questa soluzione con il 4-2-3-1, con Stevez, che a me piace tantissimo, secondo me sta facendo un campionato straordinario, e Juric, che corrono per tutti, e poi davanti, i quattro davanti, li può alternare. Camara, sì, domenica è entrato, ha spaccato la partita, in altre partite ha fatto meno bene, io lo vedo un pochino indietro ancora tecnicamente, però è un giocatore che a partita in corso, secondo me, può essere, per la velocità che ha, per la capacità di inserimento, può essere importante. Però credo che Juric e De Stevez, insomma, farà fatica a rinunciare insieme. Poi dipende anche dall'andamento della partita, come si è visto sabato, insomma.
Matteo, bisogna dire che il reparto difensivo non ci fa dormire sogni del tutto tranquilli.
No, no, devo dire di no, soprattutto nei centrali. Io ho sempre un po', tutte le volte che la palla arriva lì, ho sempre un pochino di mal di cuore. Però, insomma, adesso speriamo che, insomma, di trovare un po' di solidità, perché secondo me la promozione passerà anche da una solidità difensiva.
Eh sì, assolutamente, l'abbiamo visto in queste partite. Ti faccio un'ultimissima domanda. Guarda, un radioascoltatore ci scrive: è un caso che Pecchi abbia operato per la prima volta una scelta azzardata, Zanimacchia terzino dietro Mann, dopo che ha avuto la conferma ufficiale per la prossima stagione da Kraus? Ah, oddio, non ci vedrai, no. tutta questa dietrologia.
Io credo che si preparino le partite settimana in settimana per vincerle una alla volta, quindi te l'ho detto, secondo me è stato molto bravo, perché lui quella partita la voleva vincere, la sua voglia di vincere con quel cambio l'ha trasmessa ai giocatori. Dopo è logico che c'è stato un po' di buona sorte, perché Mann fa un gol da fenomeno, e dopo bravo Pecchia, se avesse preso il gol Pecchia
andava sul banco, esatto.
Purtroppo i risultati sono quelli che determinano, però secondo me ha dato un bellissimo segnale alla squadra di provare a vincere.
Sì, sì, sì. Ti saluto con un messaggio di Vito che dice: un caro saluto a mister Teo Volpi, anche lui come me, io sono più vecchio, è uscito dal settore giovanile del Traversettolo. È tutto.
Un saluto a Vito.
Matteo, grazie. Matteo Volpi, grazie mille per essere stati con noi. Alla prossima.
Un saluto a tutti. Buona
ciao,
giornata.
Ciao, ciao. Allora, prima di andare in pubblicità, messaggio lungo di Davidone, dice: nessuno ha detto che siamo innanzitutto matematicamente salvi. Vabbè, grazie Davidone. Pronti a dare due pere alla Regia nel prossimo campionato di Serie B. Dico Serie B ovviamente per scaramanzia, anche perché se dovessimo perdere i playoff in finale mi arrabbierei veramente tantissimo. Quindi parliamone quando ci saremo davvero. Ah, dimenticavo, sarò matto, ma la partita col Benevento la vedo veramente molto molto difficile. Speriamo bene e forza Crosè, scrive lui. No, sono d'accordo con te, molto molto difficile. Sono stato ospite online ovviamente a una trasmissione di Benevento. Sono, insomma, situazione da acqua alla gola, dove devono assolutamente fare punti e vogliono vincere. Vediamo, speriamo che lo vogliano troppo e poi ci restino dentro. Non più di qualche settimana fa Mann era un giocatore da vendere il prima possibile, perché svogliato e inutile. Ora, dopo un paio di partite di buon livello, è diventato un giocatore inamovibile su cui puntare per il futuro. Forse anche da parte nostra, dei tifosi, servirebbe un po' più di buon senso. Grazie. Vabbè, ma questo è il calcio, insomma, sono anche... Io adesso non è diventato, probabilmente, anzi sicuramente non era un brocco prima, non è un fenomeno adesso, è un giocatore con delle qualità che però deve così deve trovare maggior costanza, dai, mi sembra un'analisi equilibrata questa, ecco, e penso che su questo la maggior parte dei tifosi sia d'accordo. Andiamo in pubblicità, perché poi abbiamo un'altra ospite molto molto gradita fra poco.
Palla in tribuna.
Luca, mi dai una mano invece di perdere tempo a chattare?
Tesoro, un attimo e arrivo.
Guarda che se ti ripesco a chattare con la tua collega è meglio che prepari le valigie.
Ma quale collega? Sto prenotando l'appuntamento al CAF CISL per fare la dichiarazione.
Te la do io la dichiarazione. Dammi il telefono.
Non aspettare l'ultimo momento. Prenota il tuo appuntamento su www.cafcisl.it oppure chiama il numero verde 800 948 888 o rivolgiti alla sede CISL di Parma e provincia più vicina a te.
Alle Terme di Salsomaggiore puoi prevenire i malanni e rinforzare le tue difese immunitarie. Oggi più che mai è importante prendersi cura della salute. Da noi puoi farlo in tutta sicurezza. Accessi solo su prenotazione, ambienti sani e monitorati, protocolli di cura affidabili e sicuri. Terme di Salsomaggiore, bagni e fanghi termali per la tua salute. Convenzionate Servizio Sanitario Nazionale. Per prenotazioni chiama il numero verde 800 861 385 www.termedisalsomaggiore.it.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, Mercatino dell'Usato Parma.
Vellutini, capi in pelle e cashmere, presenta le nuove collezioni. Vellutini non vende online. I nostri capi vanno toccati e provati. Vellutini ritira il tuo usato, lo valuta per il nuovo acquisto. Vellutini, aperto anche alla domenica, in strada Tronchi 32, Parma, uscita tangenziale 12. Qui c'è aria, cieli, è un luogo tutto da scoprire. Qui trovi il tuo shopping a prezzi imperdibili in grandi spazi da vivere. Segui la linea verde che dà colore alla tua giornata e lasciati ispirare per i tuoi acquisti. Fidenza Shopping Park, dedicato a chi ama l'ambiente.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, allora do subito il benvenuto, anzi il ben ritrovato all'allenatrice della primavera femminile del Parma, che era stata già ospite sulle nostre frequenze più volte l'anno scorso, Ilenia Nicoli. Buon pomeriggio Ilenia.
Buongiorno, grazie dell'invito, un piacere di sentirvi.
E ci risentiamo questa settimana anche per celebrare, quindi facciamo i complimenti, la salvezza ottenuta in anticipo dalle tue ragazze. Mi permetto di darti del tu perché appunto ci siamo già sentiti in passato e poi nello sport è un po' così, grazie. Dalle tue ragazze nel campionato di Primavera 1, che è la Serie A di fatto della Primavera, andando a vincere in casa del Napoli, che insomma è una squadra, società di grande blasone, soprattutto in questi ultimi anni, ottenendo quindi la permanenza nel campionato di Primavera 1. Beh, immagino una bella soddisfazione.
Sì, assolutamente sì, è stato un anno naturalmente molto intenso. E il campionato di Primavera 1 è un campionato direi di altissimo livello e nessuno si aspettava probabilmente di essere inclusi in un campionato così importante, quindi non è stato semplice, però devo dire che le ragazze sono state straordinarie in tutta la stagione e hanno veramente seguito me e lo staff in tutto quello che è stato il percorso all'interno appunto di quest'annata. E andare a Napoli a vincere è stato molto complicato, però devo dire che insomma siamo molto contenti perché hanno fatto un'ottima prestazione e siamo tutti molto felici per la società, per tutto il settore giovanile del Parma naturalmente e non solo.
Primavera, quindi parliamo di ragazze di che età?
2007, 2006, 2005, 2004 e qualche fuori quota 2003.
Ecco, giovani, giovanissime, immagino la maggior parte probabilmente non arriveranno da troppo lontano rispetto al nostro territorio. Come si vive a quell'età il calcio nel settore giovanile, ma così ai margini della prima, ai margini nel senso per questione di tempo, soprattutto della prima squadra?
Ma io credo che in realtà le ragazze vengono da molto lontano, perché il Parma, essendo una società che investe moltissimo nel calcio femminile, ha messo a disposizione naturalmente il convitto e ci ha dato la possibilità di avere ragazze che vengono un po' da tutta Italia. Tant'è vero che per farti sorridere ti dico che il tifo a Napoli era più il nostro che non quello di Napoli, perché in squadra abbiamo tre ragazze di Napoli, quindi per farti capire insomma che vengono davvero da tutte le parti d'Italia. E la loro giornata è fatta di studio e calcio e quindi sono dedite al lavoro sia dal punto di vista scolastico che dal punto di vista sportivo. E vivono di questo, naturalmente cercando anche di provare ad arrivare, perché no, a partecipare anche a qualche allenamento della nostra prima squadra in Serie A. Perciò l'impegno è tanto ed è comunque gestito molto bene anche dalla società, perché non è facile a questi livelli riuscire a non farci sfuggire nulla, ecco. Quindi i complimenti vanno anche a chi gestisce tutto il settore giovanile e femminile.
Beh, assolutamente sì, questa cosa insomma conferma quanto il Parma tenga al settore femminile. Lo sapevamo, ne abbiamo avuto conferma. Immagino che comunque sia un lavoro non semplice anche per l'allenatrice, eh?
No, non è semplice, anche perché le ragazze di quest'età hanno molte esigenze, tanto anche dal punto di vista proprio umano, e quindi la relazione è alla base di ogni cosa. In realtà credo che lo sia nella vita in generale e in tutte le categorie sportive, però soprattutto con loro la cosa molto bella è che si è creato un bel rapporto di empatia, e naturalmente se si riesce a creare questo, poi anche le proposte sportive possono essere di varia natura. Quindi non è facile, però è veramente una grande fortuna poterlo fare, e anche perché le si accompagna in un qualche modo anche nella loro crescita, e questo mi fa sentire molto bene.
Immaginiamo.
Poi spero di fare bene anche a loro, però io personalmente mi sento molto fortunata, ecco, per avere questo ruolo con loro.
Davvero belle queste parole di Legna Nicoli. Quindi adesso ultima partita e poi un po' di vacanza.
Boh, sì, non proprio, perché avremo un po' di amichevoli, riusciamo ad avere ancora tutto il mese di maggio impegnato, fortunatamente, perché poi quando la stagione termina per gli allenatori è sempre un po' un problema, perché siamo malati di calcio, e quindi però insomma sì, anche oggi sarà una giornata un po' particolare, perché è il primo momento di ritrovo dopo la partita di Napoli. Abbiamo dato 2 giorni di riposo proprio perché era giusto farlo, quindi anche oggi sarà una grande giornata di festa, dove non mancherà l'allenamento, perché domenica comunque abbiamo l'ultima partita di campionato contro il Milan e vorremmo provare a fare bene.
Bene, allora in bocca al lupo, anche se prevalgono naturalmente i complimenti per l'obiettivo già raggiunto, la salvezza nel campionato di Primavera 1, grazie all'allenatrice Ilenia Nicoli e grazie anche a Gabriele Maio per aver reso possibile questo collegamento. Ilenia, in bocca al lupo per il futuro.
Grazie, viva il lupo, e grazie, un saluto a tutti, sempre un piacere stare con voi.
Grazie, il piacere è assolutamente nostro. Siamo quasi in chiusura, avevo un paio di messaggi, vediamo se li... Ah, Daniele dice: il calcio è uguale ovunque, ora che ci siamo ripresi nessuno si sofferma più sulle critiche al presidente, al DS, alla mancanza di una figura dirigenziale, in campo vanno poi i giocatori e qualcuno li mette in campo. Beh, in parte è vero questo ragionamento, tutto il mondo è paese, ma l'abbiamo sempre detto, alla fine sono i risultati che poi sistemano tutto, e questo è una grande verità. Luca mi ha mandato tantissimi messaggi. Allora, di ciclismo, una brutta notizia, perché oggi è venuto a mancare per un malore improvviso, un infarto, ho letto su internet, me lo dice anche Luca, l'ex ciclista Domenico Cavallo, aveva 61 anni, famoso come con il soprannome anche di Sunday Horse. E poi dice, mi ricorda che Ciccone si è preso il Covid, rischia la sua presenza al Giro d'Italia, e Luca è anche triste perché non c'è più Vittorio Adorni, che con il quale parlava sempre di ciclismo e del Giro d'Italia. Direi che è tutto per questa puntata, non dovrei avere tralasciato alcun messaggio. Quello di Francesco per chiudere: quando Pecchi ha tolto un centrale per mettere un attaccante ho pensato che fosse matto, ma ha avuto ragione lui, bravo Pecchi. Questo era Francesco, e ci associamo ai complimenti anche suoi. Grazie per averci seguito. Palla in Tribuna ovviamente torna domani, come sempre, poco dopo le 14. Grazie a Simonetta Collini regia. Buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Parma.